Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. E sia chiaro che da questo momento tutto ciò che sentirete potrà essere usato contro Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Certo, perché questo certo. Fare minatorio così non si capisce.
Ma non occupiamoci, ormai facciamo prima a fare così.
Ho capito, ma solo noi abbiamo queste sigle.
La sigla indisciplinata.
Allora siamo a Babilonia, buongiorno.
Buongiorno,
Valerio.
Ben trovato Sergio.
Voi siete naturalmente i benvenuti e le benvenute, così come il nostro ospite che però andiamo ad introdurre in musica.
Addirittura?
Sì.
Sentiamo.
Gennaro e che la banda ma cave dentro la stre o ma forse ave in flusteria nannare le locus la faile tria la macchina de caffè Gennaro le uci ben gamba e non par niente che la banda
Dunque, l'idioma ti è familiare?
Eh sì, perché sembrava romagnolo.
È romagnolo, spero non dicesse nulla di sconveniente Gennaro.
Però lo sguardo attonito ce l'aveva lo stesso,
sì,
perché giustamente...
Non gli è mai capitato di essere introdotto così in modo così sbilenco, ma è così la nostra trasmissione.
Però siccome è alla porta vicina, non vorrei che poi, capito, giustamente uno dice...
Più che altro io sono più vicino della porta, non vorrei che mi arrivasse... un papagno, come dire.
Beh, in tutte
intanto
due case.
Buongiorno Raiz, Gennaro.
Ciao.
Gennaro della Volpe, noi giocavamo su questo, ma lo chiameremo Raiz, così è noto anche al grande pubblico. Buongiorno e grazie di essere con noi.
No, grazie dell'invito e il tributo è bello. È bello anche perché l'idea che in romagnolo si tributi Gennaro, insomma.
Esatto, ci deve essere qualche crossover strano. Del resto a noi romagnoli viene spesso detto che siamo i napoletani del nord, per cui sì, vi sta benissimo.
Beh, era il grande Vince Vallicelli,
batterista blues.
Magari collaboreranno, chissà grande mai. Batterista, non lo so.
È vero, tra l'altro tu sei passato dal nord perché hai avuto a che fare con Milano, no?
Come no, io sono cresciuto in provincia di Milano, quindi l'idea che appunto mi faceva ridere proprio questo, no? un idioma nordico che appunto parlasse di Gennaro, è una cosa che io appunto nell'infanzia insomma ho sentito un sacco di volte.
Noi abbiamo conosciuto Raiz a partire diciamo così dagli anni 90, ma tu avevi preso la rincorsa, nel senso che già negli anni 80 avevi cominciato a pensare di fare il musicista oppure no?
Ma questa è un'idea che io ho da quando ero bambino, quindi...
da sempre.
Sì, volevo fare questa, chiaro, come realizzarla, non sapevo come, però accarezzavo questa idea, infatti mi esibivo a casa, ma poi a scuola, poi cercavo sempre pezzi con tonalità alte, mi cimentavo con tonalità pindariche perché...
Ti sentivi soprano in qualche modo?
No, nel tenore, io dovevo andare dove ce la faccio a fare il... Allora, se io riesco a cantare, qui mi ricordo nella mia adolescenza, sono stato fulminato dai Police...
Certo.
Dai primissimi, quindi esce Regatta de Blanc, album eccezionale, così Sting cantava con una tonalità sempre ai limiti del femminile, e io lo copiavo, stavo lì e dicevo, allora se ce la faccio a cantare come lui posso fare il cantante.
Ho una cosa in comune con Raiz, anch'io nel 79 fui fulminato da Regatta de Blanc.
È un bel fulminarsi, certo. In quel caso, perché se uno li ascolta adesso quei dischi sembrano nuovi e moderni, per cui vuol dire che proprio c'era un'alchimia stranissima. Noi con te parleremo di alcune delle tue diciamo invenzioni professionali che sono state, oramai sono tante, però ce ne sono ancora due che tieni a bada, ed è un progetto in cui in questo caso, in questo periodo affronti il repertorio di Sergio Bruni, ma è la collaborazione in realtà con Giuseppe Detrizio e Radicanto, che va molto indietro nel tempo.
Sì, con Giuseppe ho cominciato a lavorare durante un tour che abbiamo fatto insieme con Teresa Desio. Era il tour di A Sud, lui era mandolinista della band e io invece ero a spasso in quel periodo, disoccupato in quell'anno, e Teresa mi propose: perché non vieni a cantare con noi qualche volta? Dico: ma qualche volta, quante volte? No, quando vuoi, quando vuoi. Vabbè, poi mi chiamavano, insomma, io mi sono fatto parecchi concerti, apparivo in 2-3 numeri durante il concerto di Teresa, e poi così passavamo la serata insieme. Era una cosa, una collaborazione tra l'amichevole e il professionale.
Sì, sì, sì.
Lì ho conosciuto Giuseppe, e lì sono nata la nostra collaborazione, sinergia, tutti e due innamorati comunque della musica mediterranea, cioè della musica del sud Italia al confine col Mediterraneo. Quindi mettere insieme queste due cose, cercare di lavorare su questa ambiguità parallela, no, che c'è tra queste musiche, che poi alla fine è il bacino del Mediterraneo. A noi oggi sembra tutto molto strano, probabilmente quando queste sinergie sono diventate realtà, la gente navigava, quindi mangiare una spezia significava che qualcuno te l'aveva fatta assaggiare e te l'avevi portata a casa da un altro posto. Insomma, è così anche una melodia, è così anche una canzone. Oggi sembra tutto molto difficile, ma appunto per dire, guardate, non è difficile, e dire anche qualcosa di politico con la P minuscola, no? Senza fare grossi programmi o parlare di...
senza fare i comizi.
Senza parlare neanche di grandi argomenti, e proprio dire: guarda, io faccio questo, tu fai questo, e vediamo se funziona.
Bene, parleremo ovviamente anche degli Alma Megretta, ma intanto...
Il mondo in levare.
Beh, ci siamo. Raisa ha appena dichiarato la sua passione per i Police, quindi anche il reggae entra evidentemente nel suo universo sonoro. Qui però andiamo a cercare degli esempi così un po' bizzarri. In realtà ci avviciniamo alla sua Napoli, o meglio a Capri. Te l'aspettavi questa cosa?
No, mi sorprende, ma sono curiosissimo.
In realtà probabilmente la prima canzone italiana che si possa definire ska arriva proprio da Capri e da Peppino di Capri. Operazione Sole, vedo che annuisci, forse già la conosci.
Sì. Immagino, non so dove lui l'abbia pescato, quando l'ha fatta, però immagino dal Calypso, immagino da qualche cosa, insomma, rocksteady dell'epoca.
Probabilmente lui andò in vacanza o comunque da quelle parti.
O comunque gli sono arrivati dei dischi, perché poi comunque ricordiamoci che noi oggi apriamo Spotify oppure la rete e abbiamo tutto a disposizione. Anche per noi che siamo molto più giovani, grazie a Dio, sono di Peppino De Capri, ai nostri tempi, da giovanissimi, dovevamo andare a Londra, per esempio, per comprarci dei dischi di un certo tipo, oppure ordinarli da lontano, aspettare che questi dischi arrivassero.
Sperare che arrivasse proprio quello che avevi ordinato.
Esatto, perché poi non si sa, non si sapeva mai.
Pensa che lui lanciò questa canzone a un disco per l'estate nel 1966.
Da lontano questo ballo giamaicano, lontano è arrivato da una terra cotta dal sole, bruciata lì la gente lo chiama ska, qui nessuno lo sa, prima o poi ci conquisterà. Certo, se provi con me, capirai lo ska, 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 scaldati un po'. Ska, 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 scaldati un po'. Ska, 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 scaldati un po'. Sotto il sole si può fare ciò che si vuole. Col sole ti distendi e sull'onde sale e discendi. Arrendi, questo ballo si chiama ska, sulla riva del mar, è più facile da imparare, quando l'estate verrà.
Beh, diciamo la verità, non è una canzone indimenticabile.
No, non è indimenticabile, no. Il testo neppure.
Neppure.
No, però, vabbè.
Però ha una sua valenza storica.
No, però è divertente. Cioè, l'idea che penso un po' Marsha Griffiths, Pied Piper, tipo di atmosfera lì, sì, no? Perché conosci gli anni 60 giamaicani, ha preso,
c'è quella roba lì,
ha, sì, sentito un disco, boh, avrà fatto in stile giamaicano, ma avrà copiato anche un po' il rhythm, il rigiro, sì, di basso, magari copiato, fatto col contrabbasso. Beh, oh,
quindi comunque c'è un'intuizione,
però onore al merito, esatto, insomma, sì, certo, sicuramente porti sta roba che era chissà dice, in Italia la sentivo, dice che,
sì, infatti lo sapeva perché tutto il testo parla di questo, parla non di lo quello, conoscete, ve lo porto io,
esatto.
Siamo giunti giusto appunto al primo regalo sonoro che ci hai portato, che è tratto da questo lavoro, diciamo, inventato con i Radicanto per omaggiare questa grande figura.
E è una cosa che avevo in mente da tanti anni, perché è un cantante che ho ascoltato tantissimo, che ho subito tantissimo, nel senso proprio non c'è un giudizio di valore in questa parola, proprio etimologicamente l'ho subito, e lui era sempre lì, per strada, nelle cerimonie, nella musica che si ascoltava a casa di parenti, nella mia famiglia, era lì. E io da lui ho imparato tantissimo, non sapendolo. Quando con gli Alma Megretta abbiamo messo insieme un progetto che fosse un po' dub, elettronica, con la voce invece napoletana, dovevano essere delle canzoni napoletane o comunque melodia napoletana che si appoggiava sul dub, reggae, sull'elettronica, così, io avevo a disposizione Bruno, quello era il mio...
Ti è venuto fuori questo retaggio.
Ma io nemmeno lo sapevo fino in fondo. Infatti facevo un sacco di cose, dicevo, io queste cose le so, è come se le avessi studiate.
Era,
ma...
proprio interiorizzato, diciamo.
Perché l'avevo interiorizzato, sì, da piccolo. Una volta che mi sono reso conto di questo, e questa cosa è successa recentemente, nel senso che quando sono andato a cantare le sue canzoni, mi sono trasformato quindi da passivo in attivo, come interprete attivo, ho avuto una commozione tale, perché dicevo, ecco da dove prendevo tutta sta roba, da dove certi intervalli mi venivano, certi topoi musicali, proprio ci andavo dentro, ma non sapevo perché. Tratto Bruni un po' come gli antichi trattavano l'epica, no? C'è un personaggio, Gilgamesh, ma in realtà è tutta una generazione.
È,
ecco,
un albero di canto, sì, in qualche,
sì, quindi
modo.
Bruni, sì, sì. Quindi è Bruni, ma poi c'è tutta una generazione, no, di cantanti, di cui lui probabilmente è la punta, è l'eccelso.
Ma ti è capitato di vederlo, di incrociarlo in qualche modo?
Una rapida stretta di mano una volta, ma lui stava, insomma, pochi anni prima che ci lasciasse, e poi ho sentito il suo ultimo concerto, insomma, in piazza San Domenico Maggiore a Napoli, un concerto affollatissimo e serissimo. Lui là si era trasformato un po' in un sacerdote della musica napoletana, era molto ieratico. Invece ha una carriera di cantante anche molto pop,
anche, sì, leggero, sì, cose, certo, serene, e easy, io, diciamo.
Sì, sì, io lo amo in tutti e due, come ricercatore, però anche come, abbiamo visto tutto, grazie a te, che, no, questi programmi ti tirano fuori, sue esibizioni, certo, a Canzonissima, dove fa delle canzoni già in stile mambo, tutto vestito in bianco, col cappello, col panama, quindi è uno che strizza l'occhio alle mode, ascolta le cose,
certo.
Poi era uno molto serio, uno molto, non era nemmeno napoletano, nel senso che Bruni è nato a Villaricca, un paese di campagna, già adesso, insomma, raggiungere Villaricca ci vuole un po', ecco, ci vuole una mezz'oretta con la macchina da Napoli, quindi all'epoca, insomma, doveva essere un posto abbastanza lontano, e lui di famiglia contadina poi arriva a Napoli e porta dentro la musica napoletana un po' illeziosita, no, da tante cose, pure dallo studio 6, dal fatto che poi è approdata in conservatorio, no? C'era tutto un mondo classico che componeva canzoni napoletane. Lui porta un po' invece il roots, lo diremmo se fossimo in Giamaica, e proprio delle Blue Mountains, cioè lui arriva proprio con quel tipo di sound che i napoletani del centro definiscono più grezzo, più rozzo, ma che fanno di lui un cantante mediterraneo a tutto tondo, come potrebbe essere un cantante turco, libanese o, insomma, andaluso, ecco.
Cominciamo ad ascoltare, sì, qualcosa da questo bellissimo Raïs, canta Sergio Bruni.
A tu mereces ser que me gabe. fondo di goccio di morte, fondo bonno chiù porto. Come spiego a questi mona, questa voce così bella, una buona corazza.
Che goduria.
Raïs canta Sergio Bruni, un primo esempio. Chi c'era qui alla fisarmonica?
Fisarmonica è Giovanni Chiapparino, dell'ensemble Radicanto.
Radicanto. E come fa la limatura di questi brani? Perché ormai li stai cantando da tanto tempo, immagino che poi le canzoni non rimangono sempre uguali. No,
si diventano e
piano piano
e poi cambia.
No, infatti sì. È un'osservazione acuta, ci stavo proprio pensando mentre ascoltavo, perché questa è una delle prime volte che ho cantato questo pezzo ed è venuto così. E sta prendendo una piega più tango, più argentina, perché comunque c'è già, no? C'è
sì,
già nel pezzo originale di Bruni. Non so quanto voluta o quanto il fatto che la musica napoletana comunque assomiglia alla musica argentina, perché è così, perché
sì.
Piazzolla, insomma, era di Trani e quindi musicalmente comunque era napoletano, nel senso che la musica del sud Italia è tutta napoletana culturalmente, l'hummus è quello. La porta in Argentina diventa il tango, allora chi lo sa, l'uovo, la gallina, le solite cose, l'inesplorato, l'imperscrutabile bello della musica. Ora, nel pezzo di Bruni originale c'è questo suggerimento, noi l'abbiamo reso soltanto più chiaro e dal vivo poi insomma ci divertiamo a renderlo ancora più, come dire, di Buenos Aires.
Thank you.
La Joyeuse, un bellissimo rondò di Jean-Philippe Rameau qui con il pianoforte di Víkingur Ólafsson. Abbiamo detto dei Police, ma no, non è difficile immaginare che anche Jimi Hendrix abbia trovato posto, no, nell'immaginario sonoro da adolescente, ma anche da giovane uomo, di Raïs.
Senz'altro, è stato uno dei miei eroi.
Certamente, sì. Anche
un altro, a proposito di mondo in levare, qui c'era anche un bel levare di quelli apparentemente sbalestrati.
Ma vedo che tu stai pensando, perché hai sfumato Hey Joe di
Jimi
Hendrix?
Esatto, sì, te lo stavo
perché
per dire.
In questa rubrica proponiamo delle rivisitazioni che non vogliamo chiamare cover.
No,
so tu che rapporto hai con le cover, ne abbiamo appena sentita una, è di Sergio Bruni.
Infatti, no, le cover vanno benissimo a patto che non siano didascaliche.
Esatto, che abbiano un seme, qualche sì. cosa. In particolare, nel caso di Hey Joe, il problema è il riff, che va evitato perché subito se no si va sul calco, no?
Sì.
È quello che ha fatto Robert Plant.
Che quindi passiamo da mostro sacro a mostro sacro.
Sì, però qui siamo nel 2002, quindi un Robert Plant affrancato
dalle Zeppelin,
da quella seminale esperienza. Lui riesce ad eliminare il riff immergendo poi il testo in un, come sentiremo, in un tappeto elettronico ipnotico con un pizzicato più che ostinato, direi ostinatissimo, che poi va verso il noisy piano piano. Sentiamo. e prosegue poi a lungo, notevole comunque, notevole, no? Questa rilettura, sì, sì. Robert
quasi
Plant.
Un pezzo dei White Stripes.
Vedi?
Adesso ha preso quest'andazzo di blues acido.
Sì, 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 proprio andava in quella direzione. Siamo nel 2002 con Dreamland. Tra l'altro non ho segnalato prima che anche quella di Jimi Hendrix era a sua volta una cover.
Una cover? Beh sì, sì, giusto. Alla fine sì. Lui che ha preso un'altra... Ma sì. Scusa, qui però è
ecco,
successo,
cose
si è aperta
strane.
La finestra.
Chiederei a Luigi di chiudere i telefoni, perché poi arrivano cose anche
esatto. Prima i rumori, poi arriva la telefonata.
Non sappia, telefonata, ma non esiste più in natura sto telefono. Pronto?
Un cantante dovrebbe avere tre qualità essenziali. Il senso della musica, perché io quando canto seguo nota per nota tutto ciò che è scritto nella partitura, proprio come un direttore d'orchestra. Il senso della prosa, perché c'è qualche canzone napoletana che per interpretarla bene bisogna che si abbiano delle qualità di attore.
Certo.
Il senso della regia. Questa è una esigenza che è sopraggiunta con l'avvento della televisione, perché io tutte le volte che mi rivedo in televisione vorrei rompere il mio televisore, non mi piace mai.
ma
questo è maestro.
E lui, non sappiamo come faccio a chiamarci, da
non
dove.
Non lo sappiamo, non ci interessa nemmeno.
Probabilmente ha saputo che Raiss è qui con noi.
Forse sì, sentiamo se è ancora lì. Maestro,
forse.
Maestro.
Per me esiste la canzone napoletana artistica e quella commerciale. Forse la canzone napoletana commerciale effettivamente è in crisi. Perché è in crisi? Si sa perché è in crisi. Perché non viene più eseguita nei locali notturni. Perché l'altra canzone non è in crisi. Perché una buona canzone napoletana eseguita bene può sempre piacere e a tutti.
Che bello questa. Guarda, sembrava sorridere mentre
sì,
parlava.
Sì, noi quando ci sbattono i telefoni in faccia di solito ci inquietiamo
sì,
un po', ma
po
in, questo
sì,
caso,
in questo caso
siamo inginocchiati e felici.
Lo salutiamo, siamo contenti. Raiss ha detto anche delle cose
molto giuste.
Sì, sì.
Molto giuste.
Non viene
ancora
più interpretata.
Valide,
come no? Molto molto giusto.
Ha una voce molto fine,
sottile,
sottile.
Beh, la voce sua era sottile,
era così. Si è un po' commosso
No, ma perché ascoltare questa cosa, no? Il fatto del nightclub mi ha fatto pensare che ultimamente stiamo cambiando un po' l'assetto musicale.
Mm-hmm.
Il nostro mandolinista, chitarrista che suona la chitarra portoghese, è anche un bravissimo chitarrista elettrico. Un po' per ragioni di praticità, un po' per ragioni proprio artistiche, abbiamo deciso di cambiare e di togliere, diciamo, il trillo nell'esecuzione di queste canzoni e usare una Stratocaster e di sostituire il contrabbasso con un basso elettrico. Le stesse canzoni hanno un piglio da nightclub che è incredibile.
Sì.
I temi proprio suonati con la Stratocaster, cioè, questa è una roba. Poi chiaro, uno ci pensa, dice, quando è successa questa cosa veramente, perché poi è successa davvero, è stata un'innovazione importante,
sì.
No?
Però quindi tu, insomma, adesso te le immagini e vedi anche un abat-jour insieme, cioè sì, quando le canzoni vengono fuori.
Beh, ora regaliamo a Sergio Bruni e a Raiss un altro ascolto al buio, se vogliamo, e poi magari ci richiama e ci dice cosa ne pensa.
Sentiamo.
Vecchie le rose non valide niente, vecchie le rose non valide niente, se non a far la guaita, se non a far la guaita per la chiazza. Se non a far la guaita per la chiazza, tira, 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 tira la mazza, tira, 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 tira la mazza. Vecchie le trose, vecchie le trose, scandalo se pazza, vecchie le trose, scandalo se pazza. Ehi, vecchie le trose, voi parlato niente. Vecchia la trosa, voi parlato viente, si fu strillata con matre, si fu strillata con matre paiazza, si fu strillata con matre paiazza, tre paiazza, molla, 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 molla la nata, molla, 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 molla la nata. Vecchia la trosa, vecchia la trosa, dalla nuda e fetta, vecchia la trosa, vecchia la trosa, dalla nuda e fessa. Vecchie le trose, vecchie le trose, non sapete niente. Vecchie le trose, vecchie le trose, non sapete niente. E sulla mente sbraita,
e sulla mendo sbraida poi va zitta, e sulla mendo sbraida poi va zitta, poi va zitta, corra, 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 presa, iata, corra, 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 presa, iata, vecchia la trota, vecchia la trota, fiata chi pescata, vecchia la trota, vecchia la trota, fiata chi pescata.
Raiss, che dici di questa cosa così?
Mi prende veramente bizzarra, no? Com'è?
Molto bizzarra, ma infatti a proposito di consapevolezza del passato, qui siamo nella prima metà del Cinquecento, l'autore è Adrian Willaert, compositore fiammingo, che non è mai stato in vita sua a Napoli.
E però l'ha portata a Venezia, canzone. Credo, questa roba addirittura.
Sì, l'ha portata a Venezia, ma insomma voleva celebrare... Ma
letrose, cosa vuol dire letrose?
Non lo so.
Vedi, ma probabilmente se l'ha inventato era un suono
onomatopeico.
Sì, vecchie letrose, anche il titolo proprio. Marco Bisley, in questo caso, la voce con l'ensemble a cordone, ma davvero curiosa.
È un termine probabilmente di un arcaico.
Può essere, sì. Beh, noi restiamo però su Sergio Bruni, così continuiamo, certo, questo omaggio al maestro che ci è venuto a trovare, chissà con quale linea telefonica, diciamo così.
Sì.
Il secondo brano che ci proponi, Raiss?
È Amare o Bene. Entrambi i titoli che ho proposto sono stati scritti da Bruni, perché tutto il disco è una piccola antologia di Bruni autore, autore delle musiche, che non scriveva i versi. I versi di queste due canzoni sono stati scritti da Salvatore Palomba. Salvatore Palomba è un caro amico oggi, io l'ho conosciuto nel Auto Questo Onore, quando con gli Alma Miretta abbiamo fatto Sanacore, e dentro Sanacore c'è un pezzo che si chiama Din de Viga Don Untrasomare, che ci ha scritto lui apposta. Noi l'abbiamo cercato apposta perché già allora Bruni era insomma presente come ispirazione, e lui mi consegnò questa poesia, ovviamente senza musica, la musica l'ho fatta io, e mi venne fuori questa melodia come se fosse stata scritta nei versi. E là ho capito come la genesi di tanti pezzi di Bruni viene direttamente spesso dai versi proposti da Palomba, che hanno una musicalità incredibile. Questo è un pezzo che amo molto perché è la fine di una storia probabilmente anche non legittima, tra virgolette, perché dice il nostro amore non ha domani, perché forse è una storia, è una relazione
clandestina,
vai a capire, non si sa. Ma ha questa idea di sofferenza molto virile, no? Che mi affascina, no? Questo modo molto composto, non sguaiato, non lamentoso, no? di
soffrire.
Di soffrire, ma che comunque, pur non lamentandosi, insomma, è molto profondo.
Ramma pazzia, santa fermata.
so si questa giallur di ma voto tanto come la roba ogni mondo c'è sto in l'aria nubra
avrete capito, questo Raïs canta Sergio Bruni è davvero un disco godibilissimo.
Sì, quest'oggi a Babilonia ci si sdilinguisce. Ma siamo anche quasi in chiusura.
Sì, io volevo segnalare che mi dicono dalla regia che ha chiamato Nicola De Blasi dell'Accademia della Crusca.
Sì.
Per informarci sul termine letroso,
sì,
che è in disuso,
evocato prima.
Sì, in disuso da moltissimo tempo, ma nel Cinquecento ancora si usava per cocciuto. Questo è il sinonimo. Quindi le vecchie cocciute, ostinate,
bene,
cocciute.
Interessante. Beh, tra le tante cose non abbiamo accennato al fatto che nel frattempo è fiorito come attore il buon Raïs.
Sì, ma
e ne ha messi in fila tanto. Non so se
il nostro pubblico lo sa, evidentemente.
Lo sa, sicuro. Sì. Non so se, come dire, all'inizio è stato un gioco, uno sfizio, però piano piano adesso veramente ne cito solo qualcuno, da ovviamente Mare Fuori, ma un bellissimo Tatanka, Cuore Scatenato, Amore Malavita, adesso ci hai preso gusto, immagino, mi sembra...
Ma io mi sono sempre chiesto se volevo fare l'attore o il cantante, e poi ho cercato di fare il cantante che faceva un po' l'attore.
Beh, prima Sergio Bruni diceva un po' anche questo, no?
Sì,
che la canzone napoletana è anche questa.
No, io dico che ho sempre avuto un tipo di approccio alla musica, specialmente per quanto riguarda il live, ma anche quando registro, che è attoriale, nel senso che per me interpretare qualche cosa, avere una maschera è importante. Perché probabilmente sono proprio così, lo stesso Raïs non sono io sono Gennaro della Volpe, appunto così. Raïs è una maschera che mi sono messo per molti anni, Raïs è quasi incapace di parlare un italiano, insomma, comprensibile. Un personaggio abbastanza iperbolico, perché magari nei suoi testi è molto gentile, pronto, che ne so, accoglienza, coesistenza, comprensione del prossimo, però poi con un aspetto, insomma, abbastanza da gangster, insomma, questo fatto di opposti che si toccano mi interessava, vabbè, l'ho messo in scena. E però, ecco, la cosa importante è che l'ho messa in scena. Con Bruni io ogni volta che vado in scena, per me sono su un set assolutamente, forse quel set dei famosi locali dei nightclub anni 60 di Napoli, del lungomare di Napoli, frequentati bene, male, da napoletani, americani, fedine penali pulite, sporche, non si sa, insomma,
certo,
un mix di persone, insomma, ecco, a quel mondo lì faccio riferimento, e mi sembra, insomma, che le cose vengano meglio quando le faccio così, mi convinco, che è proprio l'attitudine dell'attore.
Sì.
Detto questo, poi ho anche recitato spesso in film, in teatro, ho fatto una lunga tournée teatrale con un laboratorio, con un teatro stabile di Lecce che si chiama Coreia, uno spettacolo su Brecht tra musica, insomma, era appunto recitato e cantato come teatro musicale, quindi ho fatto tanto. Poi sono arrivati i film, E piano piano mi sono divertito a fare queste cose. Era qualcosa di nuovo, ma che sentivo molto mio nello stesso tempo, che era vecchio e nuovo. Sto cercando di imparare come fare questa cosa, però mi sembra che mi venga, insomma, abbastanza naturale.
Beh, io mi auguro però che i ragazzi che ti seguono e ti conoscono ora per Mare Fuori vadano poi ad ascoltarsi Sergio Bruno o gli Alma Megretta, anche io.
Qualcuno l'ha fatto. Io è stato divertente sì. L'anno scorso, proprio per il video di Figlio, un pezzo che abbiamo fatto con gli Alma del disco Seng, che ha vinto appunto la Targa Tenco quest'anno, insomma, sì. È stato un bel riconoscimento. Un giovanissimo regista ha realizzato un video con attori di strada e dopo alla fine gli hanno fatto vedere, cioè lui ha detto: vabbè, adesso vi faccio vedere la band che canta. Questi erano tutti molto giovani, gli Alma Megretta, insomma, non sapevano nemmeno chi fossero. Vi faccio vedere la band, e gli fa vedere un video, e questi si fermano e dicono: ma come? Ma quello è Don Salvatore di Mare Fuori.
Infatti.
E quindi questa cosa
ci
qui,
questo
cortocircuito, sì, per sì. Me è molto divertente.
È divertentissimo, è fantastico. E proprio gli Alma Megretta, con gli Alma Megretta chiudiamo, dall'album Senghe appunto del 2022. Quale brano hai scelto?
Figlio, era proprio il brano appunto di questo video.
Perfetto,
vedi?
Quindi giustamente ci mettiamo nella stessa posizione. Noi però ce l'abbiamo qua a Gennaro, quindi non ci sbagliamo,
grazie.
Lo sapevamo già.
Grazie davvero di essere stato con noi.
Grazie a voi.
È stato
grazie.
Un piacere, e noi ci ritroviamo tra una settimana.
Certo.
Nel frattempo dabbiamo con gli Alma Megretta.
Oh,